Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Scanner, il nostro approfondimento su tutto ciò che ruota intorno al mondo del pallone e anche qualche retroscena sugli argomenti più spinosi che approfondisce insieme a noi anche Giulio Dini, l'avvocato, direttore sportivo e osservatore. Ecco, ben trovato Giulio.
Ora cercherò di prendere qualche cosa per poterti allungare questa sfilza.
Come stai? Tutto bene?
Sono contento, sì, spero altrettanto.
Sì.
No, poi sono un po' carico perché l'argomento di oggi mi diverte, è stimolante, dovrebbe essere una cosa che coinvolge un po' molti di quelli che ci ascoltano, perché parliamo di calcio giovanile, di settori giovanili che non sono proprio la stessa cosa, e ne parliamo con personaggi anche di molto qualificati, magari nella chiacchiera che precede gli interventi avremo anche modo di parlare un po' della patologia di questo mondo, che è un mondo che coinvolge tutti, perché adesso giustamente direi i ragazzi, i bambini devono fare sport, sono avviati allo sport, spesso e volentieri vengono diretti verso lo sport e piace a uno dei genitori. Nel caso del calcio spesso e volentieri è il padre, senza fare una considerazione sessista, ma per esperienza sappiamo che poi le madri sanno ampiamente farsi valere, certo, una volta che il bambino ha varcato il cancello della società sportiva. Però al di là di questo, però quindi accanto alla formazione, alla crescita corretta dal punto di vista psicofisico, sociale, perché nei giochi di squadra come il calcio è importantissimo relazionarsi con gli altri, conoscere i propri limiti, riconoscere anche le abilità e i meriti dell'altro. E poi insieme a questo c'è poi la tendenza a esasperare un po' anche queste esperienze che non si riescono mai a relativizzare, per cui si partecipa un pochino troppo, che è un po' la tendenza della società di adesso, no? Insomma.
Dimmi se sbaglio, per ricordare, il calcio giovanile è, come dire, quel mondo che raccontavi anche tu, i più piccoli, certo, che si avvicinano al calcio e con tutte le costellazioni di società. I settori giovanili sono i settori giovanili dei club.
Sì, i settori giovanili dei club, sì, per fare una sintesi estrema, sono la crescita, diciamo, quella che gli spagnoli, purtroppo anche noi chiamiamo la cantera, dei club dove c'è una prima squadra, cioè dove il lavoro fatto, certo, dal basso con i bambini e con i ragazzi poi porta perlomeno auspicabilmente a produrre dei valori tecnici per la prima squadra.
No, ma non ti piace?
Non mi piacciono, le espressioni importate per forza, come mondialito. Ora ormai te lo immaginavi, io sono
alla cantera, lo dico.
È proprio per questo, c'è un buon motivo per non dirlo mai, però io l'ho detto adesso, per cui mi sono smentito. ma non c'è da considerare che anche dove c'è il settore giovanile ci può essere una scuola calcio.
Certo.
C'è tanti, tante società di anche professionisti che pensano alla possibilità anche di fare un pochino di ricavi creando una scuola calcio, quindi portando dentro tanti bambini che vengono avviati allo sport del calcio. E poi dopo una certa età nelle società, diciamo, dilettantistiche si comincia, credo, dagli 11-12 forse. Nei professionisti credo dai 10 comincia quello che possiamo definire un settore giovanile, ma se non c'è una prima squadra di riferimento è difficile parlare di settore giovanile.
Ma in questo ambito hanno valore i trofei?
No, i trofei.
Perché
i trofei hanno valore sicuramente relativo, i trofei che conseguono le società. Le società a livello dilettantistico soprattutto che riescono a ottenere anche dei risultati a livello nazionale, cioè ricordo qualche anno fa nella nostra area la Cattolica Virtus più di una volta campione d'Italia.
Certo.
Quelli sono risultati importanti. Sono importanti anche i risultati a livello provinciale, perché no? Perché
certo,
dicevo, importante relativizzare per la formazione, la gioia dei ragazzi che partecipano. Ma ci sono poi quei trofei, quelle vittorie che vengono sventolate a livello federale, e direi anche un po' troppo facilmente, ma ormai il
trend nazionale,
sì, under, assolutamente nazionale,
tipo la vittoria agli europei,
ma per l'amor del 18, cielo, sono dei bei risultati, soprattutto se si considera che sono risultati che arrivano contro nazioni che dal punto di vista organizzativo delle infrastrutture sono all'avanguardia rispetto a noi. Però ecco, non vorrei che queste vittorie poi venissero utilizzate per calare una coltre di buio su quelli che poi sono innumerevoli problemi, le grandi contraddizioni ad ogni livello che ci sono nel calcio giovanile, e credo di poter dire anche se in maniera forse un pochino più temperata, nello sport giovanile, perché è la società che produce questi modelli, le famiglie, non credo che la famiglia di un nuotatore o di un pallavolista sia particolarmente diversa da quella di un piccolo calciatore, per cui diciamo questo è il mondo che viviamo. Però ecco, questi trofei dovrebbero essere da stimolo per cercare di mettere mano a questo mondo che ha bisogno ad ogni livello.
Tu però hai parlato di una patologia del calcio, sì, giovanile.
E certo c'è la patologia,
che io ne so veramente il giusto, però insomma, una patologia,
secondo me, fai finta
sinonimo
di
malattia.
Ma c'è una, a parte che è anche simpatico secondo me parlare anche degli aspetti patologici, no? Io mi sono fatto una sorta di piccolo elenco. Vogliamo parlare degli impianti? Vogliamo parlare degli impianti dove vanno a giocare questi ragazzi? Ma no perché bisogna adattarsi sicuramente. Io ricordo che quando eravamo ragazzini in un campo qua vicino ci si spogliava in un autobus, posso anche dire la società, però era una cosa fantastica, e le docce erano in fondo dove non c'erano seggiolini. Questa è una cosa che chi mi ascolta, anche il grande Labardi, ecco, giocava lì. Però gli impianti a volte sono fatiscenti. Io domenica sono andato a vedere Carrarese Bologna, under 17, campionato nazionale under 17 serie A e B, ripeto, campionato nazionale. Under 17 serie A e B, su un campo d'erba naturale fatto in realtà di zolle e stretto come se fosse un campo di calcetto, ecco. Non ci sono impianti, E non si fa niente perché questi impianti vengano realizzati dalle società favorendole con esenzioni fiscali, un credito sportivo, certo, ad altri livelli, lo diciamo ormai fino allo sfinimento, quando siamo a distribuire questi maledetti soldi dei diritti televisivi. Cerchiamo di fissare una percentuale obbligatoria della fetta non indifferente che spetta alla società perché investano nelle infrastrutture, facciano questi benedetti campi, facciamo una legge che funziona dove rispetto alla quale i comuni abbiano ragionevolmente, secondo buon senso, minor potere, perché si deve poter realizzare gli impianti, si deve poter portare la popolazione, certo, a fare sport e non creare
tutti gli sport.
Questo certo, vale sì, per un campo di calcio, ma sì, per una palestra, certo. E qui invece siamo sempre legati alle dimensioni del parcheggio, al pioppo che ci sta guardando lì da 30 anni e che sarebbe ingiusto sacrificare, quando poi invece si decide ad altri livelli di realizzare un'opera pubblica, i pioppi vengono rasi al suolo in numeri spaventosi. Ecco, bisognerebbe un pochino anche che non la burocrazia, ma anche, si parla sempre di lobby, anche la lobby della politica e delle amministrazioni favorisse anche perché si sta meno sul cellulare, si sta meno a guardare bischerate e i ragazzi si divertono. Per cui diciamo, vogliamo parlare degli impianti. Gli impianti sono una tragedia. Poi c'è il rovescione, no, di questa cosa. Ora si potrebbe andare all'infinito. Sono tutti bambini. Ti ricordi quando intervenne l'anno scorso il mister Marcello Bianchi che ci disse che c'era un portiere che non si era buttato perché giocava nel campo di terra? Ci sono anche gli opposti, no? Perché poi questi bambini sono abituati a essere vestiti fino a una certa età dai genitori, entrano negli spogliatoi, si rendono autonomi più tardi, abituati generalmente comunque ai campi sintetici, e poi quando diventano vecchi sono peggio di quelli di terra di tanto tempo fa. Ma con la patologia potrei andare, sparto dagli impianti, ma
gli istruttori
sono un problema. Sono un problema doppio. Cioè, ogni argomento che affrontiamo ha due facce, no? Da un lato sicuramente non sono valorizzati.
Certo,
non sono valorizzati, anche nell'ambiente più ristretto e meno competitivo, comunque l'istruttore, l'allenatore si valuta per i risultati che ottiene, e questo è pazzesco. Cioè, nel modello di società che abbiamo adesso, dove si fa sport per forza, ma non voglio che suoni come una critica, no? Quando discuto con i miei figli gli dico: e quando giocavo a calcio io, anche se a basso livello, giocava chissà che aveva inclinazione a giocare a fare quello sport. E questo valeva per tutti gli sport. Adesso c'è un accesso indiscriminato, sì, no? Si paga una quota, si porta e si paga, e quindi si deve comunque poter partecipare. Ecco, qui però poi si innesca il problema del risultato, e questo vale anche per gli istruttori, che vengono giudicati troppo severamente per questo, e che spesso e volentieri si trovano a fare delle scelte che a certi livelli e in certe età non sono assolutamente da fare. Questo è sicuramente un problema. Poi c'è un altro aspetto, sempre per quello che riguarda gli allenatori e gli istruttori, è quello di, come dire, aver trovato nel ruolo la possibilità di dare sfogo alla propria ambizione e in funzione di questo anche di essere troppo disposti a compromessi, perché ve lo dico chiaramente, non è a seconda del livello che succedono queste cose, ma è assolutamente trasversale, per cui si vedono allenatori anche di società professionistiche di settori giovanili professionistici, anche di Serie A, che, come dire, è chiaro che ricevono delle indicazioni perentorie su quello che deve essere, su quello che deve essere il, perlomeno l'11 mandato in campo. Ma questo succedeva anche in Serie A, o succede anche in Serie A, laddove, sposando la stessa logica, si deve anche riconoscere che l'investimento della società, lo sforzo economico verso uno, due, tre giocatori devono in qualche maniera avere la possibilità di essere, no, di essere consolidati. Cioè,
sì.
Cioè, per, no,
cioè.
Quindi ci sono i terreni fertili, perché dove, dove questo, questa disponibilità c'è, ci sono anche, ci sono anche allenatori che invece non ne vogliono sapere. Però, però quando si parla di settori giovanili professionistici, spesso e volentieri c'è grande disponibilità al compromesso, e questo francamente non ha particolare senso. Questo argomento lo tratteremo anche con l'ospite che stiamo per andare a introdurre, perché ci sono dei principi che dovrebbero essere affermati e valere per tutti, e per tutti quanti nel nostro calcio, dai.
Ma in sintesi, perché i club non investono, o perché le istituzioni non invitano, aiutano i club a investire?
Ma le istituzioni, se intendiamo il governo, tanto tutto passa da lì. Questo perché, perché per fare degli investimenti bisogna trovare i soldi, per trovare i soldi probabilmente bisogna essere impopolari e quando sei impopolare poi c'è il rischio che tu possa pagare, pagare dazio, ecco. E, che cosa, l'altra, l'altra cosa mi avevi chiesto,
non
perché
investono,
non investono, perché si guarda ai risultati della
immediati.
Prima squadra, ci sono,
certo.
Ci sono,
cioè, immediati intesi,
ci sono dei club che, cioè, dichiaratamente il loro presidente lo dichiara che non investe, non ci mettono
qualcosa,
una cosa che non interessa, perché tanto il livello della prima squadra è tale per cui da, da sotto è difficilmente ipotizzabile che possa arrivare, arrivare qualcuno. E magari la situazione logistica dei campi è disastrata, ci sarebbero da fare grandissimi investimenti, non
e
c'è nessun ritorno economico, ma è solamente,
certo,
un costo,
certo.
Devi creare una struttura per poter ricevere ragazzi, convitto, per poter ricevere ragazzi che vengono da fuori, per poterli portare a scuola. Tantissime scelte vengono fatte nei settori giovanili sulla base della disponibilità del convitto. Vai, mi zittisco, perché sennò si va avanti all'infinito.
Primo ospite con noi, docente di tecnica e tattica, ma anche coordinatore del corso di formazione per responsabili del settore giovanile presso Coverciano, Attilio Sorbi. Grazie per essere con noi, Attilio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie a voi, grazie per l'invito.
Attilio, grazie di essere con noi. Probabilmente mi hai sentito un po' sparare in più direzioni, perché comunque l'argomento del settore giovanile è della patologia, come la definisco io, di tanti aspetti, è una questione a te nota, che ti sei preso comunque una bella gatta da pelare, perché addirittura coordinare il corso di formazione per responsabile di settore giovanile. Com'è che è nata questa idea sulla necessità di creare una figura specifica?
Ma io credo che si è pensato da molto tempo di creare questo tipo di figura, anche perché ci sono tantissimi responsabili che praticano praticamente questa professione, che fanno questa professione magari senza avere forse troppi mezzi conoscitivi, se non quello dell'esperienza, che probabilmente il vissuto credo che abbia sempre un senso, credo che abbia qualcosa senz'altro di importante. Il corso per responsabili del settore giovanile nasce circa 5-6 anni fa, voluto da Demetrio Albertini, voluto da Filippo Galli, da Paolo Piani e da Renzo Olivieri, e da Roberto Samaden, queste sono le figure che hanno pensato che oltretutto tutti quanti, chi più chi meno, ha a che fare con il mondo giovanile. Roberto Samaden per 32 anni è stato responsabile del settore giovanile dell'Inter. Demetrio Albertini è il nostro presidente del settore tecnico e guarda con un occhio di riguardo il mondo giovanile. Filippo Galli è stato responsabile al Milan per tantissimo tempo e guarda caso è proprio Filippo Galli che è stato lui il coordinatore per 2 anni. 2 anni purtroppo non molto belli, perché sono stati gli anni del Covid, ecco, cui i corsi sono stati fatti a singhiozzo. E poi da circa 3 anni mi è stato chiesto da queste persone se io mi poteva piacere poter entrare a far parte di questo gruppo o in qualche maniera fare il coordinatore.
Quindi c'è la convinzione che questo sia come dire un settore che necessita di una preparazione specifica, anche perché, questo lo dico io, quello dei giovani è un mondo complesso e aggiungo direi forse più complesso rispetto a quello poi degli sportivi già formati.
Assolutamente sì, è un mondo veramente molto complicato. Noi stiamo vivendo un periodo in cui i giovani stanno anche sono in un disagio emotivo che è molto grande, che non è dovuto certamente dallo sport, anzi lo sport, il calcio particolarmente, forse è qualcosa, è veramente un'ancora di salvataggio, e questo ne sono più che certo, ma per tantissimi motivi. Comunque il corso si è dato degli obiettivi, e gli obiettivi sono quelli: noi stiamo facendo dei corsi centrali a Coverciano, ma nel contempo adesso sono partiti dei corsi nel territorio italiano, ecco. Perché credo che alla fine quello che conta realmente, quello che è più importante, è cercare di portare delle conoscenze, oppure, se me lo passate, direi un po' più forse di cultura, proprio nel territorio, dove abbiamo senz'altro delle esigenze molto più importanti, perché portare delle persone che hanno delle competenze vuol dire creare un circolo virtuoso. Avere un responsabile che ha delle competenze e conoscenze vuol dire migliorare tutte le persone che sono accanto a lui, per cui la società, i dirigenti, per cui gli allenatori e tutte le persone che operano. Ora va stabilito una cosa che diventa fondamentale, perché prima ho sentito una cosa che l'obiettivo primario di tutto sempre è questa benedetta vittoria o maledetta vittoria, sì. Dipende dal punto di vista come la guardiamo. Io credo che non esiste nessun bambino, nessuna bambina, nessun ragazzo che vuole perdere, e non c'è nessun allenatore che vuole perdere qualunque tipo di competizione. Ora dobbiamo capire fino a dove dobbiamo arrivare, cosa vuol dire eccedere in uno stress in cui il bambino non può sopportare alcune cose che non rientrano nell'area psicologica di questo bambino. E probabilmente va tenuto conto anche un altro aspetto, credo che sia determinante. Noi dobbiamo pensare la percentuale di bambini che abbandonano, e purtroppo è una percentuale molto alta. Il più delle volte è dovuta a un cattivo rapporto con l'istruttore, a un cattivo rapporto con la società. Noi non possiamo permetterci di perdere dei ragazzi, perché tutti quei ragazzi che noi perdiamo, dentro tutti quei ragazzi potrebbero esserci dei grandi talenti. Certo. Una delle opere più importanti che dovremmo cercare in questo momento è far sì che quei ragazzi che hanno smesso possano tornare a giocare, possano tornare ad allenarsi, possano tornare a correre in un ambiente, anche perché oltretutto c'è una parte veramente molto pericolosa, che è una parte, quella della salute. Noi abbiamo statisticamente in Europa siamo tra quelli che abbiamo più bambini obesi, abbiamo una problematica dal punto di vista psicologico che è molto alta, e tutto questo non succede o non succederebbe se i ragazzi praticano lo sport. Ora stiamo parlando di calcio, ma
questo vale per
qualunque
tutto.
Tipo
certo.
di sport.
Certo,
certo. E no, e quindi... tanto più oggi con telefoni, YouTube, certo. eccetera.
Esatto, certo. sì, ormai lo sappiamo.
Capito alla perfezione.
Beh, però dicevo Attilio, ma sì. allora quindi avete creato praticamente, o state creando una rete, no? Quella che...
Sì.
Commercialmente si può pensare analoga a una rete di vendita per portare quelli che sono allora delle linee guida universali per evitare che
ci abbiamo che
vadano ognuno a seguire i propri principi.
Sì, guarda che è una linea guida etica, non è una linea guida di tipo tecnico-tattico, perché in Italia specialmente portare una sola filosofia è praticamente impossibile. Non siamo un popolo, siamo un popolo altamente creativo e sotto questo aspetto, e poi siamo un popolo in cui viviamo in una nazione che è molto lunga, dove ci sono delle origini completamente diverse dal punto di vista mentale e psicologico, per cui non possiamo permetterci di pensare a un qualche cosa di tecnico, mentre invece possiamo permetterci di pensare a un altro aspetto, credo che sia molto più importante. Il calcio a qualunque livello dilettantistico e professionistico nel mondo giovanile deve essere per prima cosa un calcio educativo, formativo, e deve essere sociale, e queste sono la base di tutto quello che noi stiamo facendo in questo momento. Poi tutto intorno potrà circolare tutto quello che noi vogliamo, perché molto spesso si pensa che il raggiungimento della vittoria è quasi come se fosse una panacea di tutti i mali. Purtroppo abbiamo visto che non è così. La vittoria è per pochi, può servire veramente a pochi, qualche volta anzi è deformante e non ci fa capire e comprendere realmente quelle che sono le nostre carenze. E se poi dobbiamo vincere, deve essere una conseguenza naturale di un percorso, delle premesse che poc'anzi ho fatto, e non certo di una forzatura. Molto spesso vediamo forzature nei riguardi di certi ragazzi, non vediamo autonomia nei ragazzi. Il bambino per prendere delle decisioni, prima di tutto deve essere un bambino autonomo, deve essere un bambino libero di poter scegliere. Noi siamo soltanto di supporto.
Certo. Attilio, prego. No, prego, prego, non ti voglio interrompere.
No, ho terminato. La mia era una premessa, perché ci tengo particolarmente a far passare un messaggio che molto spesso potrebbe essere anche un'utopia, ma non ci dimentichiamo che il mondo vive su utopie. Se non ci fossero state le persone, che fossero stati dei grandi sognatori, noi saremmo rimasti molto indietro. Noi dobbiamo però pensare ad una cosa, dobbiamo vivere su quello che è questo mondo. Noi indietro non possiamo tornarci, dobbiamo entrare nelle frequenze dei ragazzi di oggi, e comprenderli, cercare di avere il loro stesso vocabolario, perché se non abbiamo il loro stesso vocabolario comincia a essere un problema molto grosso.
Attilio, saresti tanto gentile da aspettarci un minuto in linea, che facciamo
assolutamente sì.
passare
un piccolo break e torniamo subito. Di nuovo in diretta al nostro scanner con Giulio Dini, in diretta con noi c'è anche Attilio Sorbi, docente di tecnica e tattica e coordinatore del corso di formazione per responsabili del settore giovanile. Giulio, so che avevi anche
altre curiosità. Attilio, come si fa col minutaggio? Perché è vero che bisogna anche riconoscere le diverse capacità, magari anche il fatto che qualche giovane si trovi più avanti rispetto ad altri, però è anche, dovrebbe essere un criterio universale quello comunque di fissare con un minimo di partecipazione a tutti i ragazzi, e questo è una cosa, un orecchio dal quale tanti club non sentono.
Sì, Hai perfettamente ragione, ti dico la verità, c'è un regolamento che dice che i bambini e i ragazzi hanno il diritto di giocare. Oggigiorno, almeno in certe categorie, si è visto che non possiamo più pensare che un bambino possa andare a fare una partita o un torneo o qualcosa del genere e magari, che ne so, giocare 5 minuti, 6 minuti, perché magari l'allenatore o la società vuole vincere il torneo o la partita. Questo non è l'obiettivo, questo non vuol dire fare settore giovanile, perché tanto da sempre, come sempre è stato il mondo, ci sono i ragazzi che sono più avanti, bambini che sono più avanti, bambini che sono più indietro, ma il mondo ci ha anche indicato questo, che non è detto che coloro che in questo momento ci sembrano più indietro,
certo,
poi saranno quelli esclusi. È probabile invece che sia esattamente il contrario, proprio quelli indietro che magari hanno l'opportunità di poter fare esperienze diverse e non bruciare le tappe immediatamente tutte quante, per cui il fatto di essere precoci, avere certe qualità, non vuol dire che debbano giocare per forza questi ragazzi. Io credo che, e qui sta, ecco il responsabile dove diventa veramente importante, dare una linea guida ai propri allenatori. Un allenatore non può decidere, l'allenatore non ha in mano la sua squadra, o meglio, mi spiego meglio, non è la sua squadra, la squadra è della società, non dell'allenatore. L'allenatore è una persona di passaggio, speriamo che possa essere uno strumento per far sì che i bambini, i ragazzi, i giocatori possano migliorare, ma noi siamo soltanto degli strumenti e noi speriamo di essere strumenti accordati, anche perché poi c'è un grosso problema. Quello che i bambini non riescono a fare o non gli facciamo fare oppure non miglioriamo quando hanno un certo periodo della loro vita, togliere le mancanze o l'aspetto negativo quando sono più grandi è molto complicato. Ecco perché ci vogliono persone altamente qualificate, persone di grande competenza nel mondo giovanile. Direi quasi prevalentemente nel mondo dell'attività di base. Molto spesso nel mondo dell'attività di base si accostano, si avvicinano persone che sono molto distanti a bambini, non sanno come relazionarsi. Uno degli aspetti più importanti dell'apprendimento è la relazione. Se non sappiamo come relazionarci con un bambino di 7, 8, 9, 10, 11 anni, diventa un problema. Io potrei essere anche un fenomeno come allenatore, ma il bambino, ma certo, non apprende nulla.
E non si può nemmeno pretendere che poi lo sappiano già da soli i bambini come si relaziona, e quindi poi c'è, no?
Questo è un altro problema. Molto spesso purtroppo pensiamo anche a questo, che noi possiamo, diamo troppe indicazioni. Sono i bambini di oggi, i ragazzi di oggi sono super bombardati. Se noi togliamo le autonomie, non potremo mai comprendere quelle che sono veramente gli aspetti delle competenze e delle conoscenze del bambino e del ragazzo. Il bambino, perché diciamo molto spesso, io sento molto spesso, non sono creativi, ma li condizioniamo noi facciamo un calcio codificato nel mondo giovanile.
Vedi, mi offri un assist per la prossima domanda, anche se questa comunque presuppone un salto in avanti. A proposito di calcio codificato e di sistemi di gioco, che cosa dite ai vostri responsabili? Cioè,
non parliamo di sistemi di gioco.
No, devono impararli tutti, devono essere...
No, ma quello lo impareranno coloro che vanno a fare nel mondo dei grandi, cioè diciamo dai 17 anni in su, non che i bambini o che i ragazzi non debbano imparare a conoscere un'impostazione tattica che può essere significativa, ma non è determinante, sono le funzionalità dei calciatori dentro quell'impostazione tattica, se no passa quasi che vincono i sistemi di gioco. I sistemi di gioco a qualunque livello, Serie A, Serie B, Serie C, settore, non hanno mai vinto. Hanno vinto sempre i calciatori, le funzionalità dei calciatori in quell'impostazione tattica. Ma l'impostazione tattica non è che una è migliore di un'altra. I calciatori sono funzionali più o meno, sono più o meno bravi per poter sviluppare quell'idea che può avere un allenatore. Grandi allenatori hanno cambiato continuamente moduli tattici e secondo me questo è sinonimo di grande intelligenza. Ora, un ragazzino deve imparare a fare questo. Devi imparare a duellare, deve imparare a rincorrere, deve imparare a cadere, a sapersi rialzare molto velocemente, perché nel calcio si cade e ci si deve rialzare, deve essere determinato, e credo che questi sono gli aspetti più importanti. Poi successivamente, quando saranno più grandi, certo saranno impostati. Io direi che oggigiorno, in un calcio dove abbiamo bisogno di calciatori versatili, dove i calciatori devono saper fare più cose, nel mondo giovanile molto spesso nell'attività di base esordienti io vedo ragazzini relegati ad un ruolo, e quello è perché qualcuno ha detto
follia,
che quello è il tuo ruolo.
Follia.
E questa è una cosa, secondo me, che non sta né in cielo né in terra. Noi non lo possiamo sapere quale sarà realmente il ruolo di quel bambino che da 10, 11, 12 anni. Sai quanti calciatori che pensavano in Serie A, Serie B, pensavano di essere bravi in un ruolo, poi dopo si è visto che sono diventati giocatori straordinari in ruoli completamente diversi. E questo dipende, credo, dalla lungimiranza di alcuni allenatori. Io penso che al mondo d'oggi, specialmente nelle fasce più piccole, più deboli, diciamo così, il bambino deve imparare a fare molte cose. Poi un giorno, quando sarà più grande, probabilmente gli dirà quell'allenatore che quella cosa lì, certo, la conosce già perché l'ha già fatta.
Attilio, grazie infinite.
È stato
infinite.
Davvero un piacere. Grazie mille.
Grazie a voi.
Torneremo a parlarne insieme, mi auguro, perché residuano tante, tante domande. Il direttore, certo, mi ha anche tirato gli orecchi, ma perché ne avevo preparate troppe, ma te le farò in una
puntata due.
Esatto, la prossima volta. Grazie. Attilio, grazie ancora.
Grazie, buona serata, grazie mille.
Grazie. Ricordo, coordinatore del corso di formazione per responsabili del settore giovanile presso il settore tecnico, ecco, di Coverciano.
Settore tecnico di Coverciano, quindi quando
Giulio,
vostro figliolo va a giocare, appunto, quando il vostro figliolo va a giocare in una società professionistica, e non solo, ma insomma sicuramente professionistica, sarà un responsabile formato con questi principi. Poi fateci sapere se vengono applicati.
Se è vero,
se lo portate a Monteriggioni
con vocazione alle 7:05 della domenica mattina, meno 3, umidità del 200%, per vederlo giocare 3 minuti e 22 secondi. 3 minuti e 22 secondi.
No,
e
ragazzi,
se si permette di cambiare fascia, devi stare a te, ma dove siamo?
No, ma infatti, come ha detto Attilio, è un
ovviamente io parlo così,
esperienza. Però voglio dire, come ha detto Attilio, è proprio un problema culturale, nel senso, qui bisognerebbe rifondare probabilmente questa iniziativa, questo corso che è nato da poco prima del Covid, è partito, sta cominciando la sua semina, e ci auguriamo che poi porterà dei risultati proprio dal punto di vista culturale, perché al di là, diciamo, di quello che è l'approccio sui bambini, poi Attilio Sorbi è finito poi anche su delle valutazioni che poi sono dei più grandi, quindi anche sul cambiamento di ruolo. Potremmo fare nomi di calciatori che poi hanno trovato la loro dimensione in un ruolo completamente diverso, capito? Spesso e volentieri, dico io, arretrando, però è chiaro che bisogna liberarsi anche da questi lacci qua, ecco. Quindi abbiamo toccato insieme ad Attilio Sorbi una quantità di elementi e di campi sui quali andare a lavorare, cercando di portare anche qualche risultato fin da subito.
Oh, è chiaro che poi il pensiero va anche a quello che succede all'estero, dove magari invece certe dinamiche sono diverse.
No, c'è più cultura sicuramente. Allora, l'essere umano, come dire, ha le proprie deviazioni, le proprie debolezze. Non è che in Italia siamo tutti birbanti, e in Belgio e in Olanda invece sono tutti retti. Non esiste, insomma, è chiaro che il fattore umano è anche in peggio condiziona anche altre realtà, però l'approccio generale è sicuramente diverso, lo spirito è sicuramente diverso dal punto di vista della cultura sportiva. Ce n'è di più, un po' ce l'ha detto anche Attilio, no? Cioè che in Italia è veramente difficile poi cercare di dare un'uniformità.
Allora, io ringrazio per aver raccolto il nostro invito anche Fabrizio Piccareta, allenatore tra le altre di squadre giovanili come Roma, Inter e SPAL. Fra l'altro, visto che abbiamo anche un pubblico molto viola, è anche un allenatore che ha conosciuto da vicino un grande protagonista di questi giorni come Edoardo Bove. Mister Piccareta, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito e buonasera ai vostri ascoltatori.
Grazie di essere con noi, mister. Parlavamo appunto di estero, no? Io mi sono permesso di dire che all'estero c'è una cultura sportiva diversa. Tu che di esperienze ne hai fatte, che differenze vedi col nostro calcio giovanile?
Ma intanto buonasera. Allora, io ho girato molto, forse ho allenato più all'estero che in Italia, e devo dire che non so se si tratta di cultura, ma forse di rispetto, nel senso che credo ci sia un rispetto verso chi lavora nel mondo del calcio, anche a livello giovanile, che in Italia purtroppo manca un po'. Non sto generalizzando, però sicuramente nelle mie esperienze all'estero ho trovato più agevole lavorare perché c'è più, appunto, rispetto per chi fa questo lavoro, soprattutto per chi lo fa come allenatore.
Quindi è un rispetto sia dall'alto e dal basso, cioè sia da parte delle società che da parte della comunità, ecco, dei
genitori.
O
anche i genitori.
Sì, appunto, i genitori.
Direi un po'
da tutte le parti, dicevi.
Un po', esatto, è un po' trasversale. Parlo di rispetto che non è solo, come dire, educazione, quella
certo.
C'è, perché è un rispetto dei ruoli, un rispetto di chi fa appunto di questo lavoro, meno ingerenze sicuramente, più conoscenze calcistiche, ma mi riferisco non alla conoscenza del calcio in senso tattico, ma alle dinamiche anche psicologiche. Cioè, voglio dire, io ho lavorato in tante belle realtà italiane importanti come la Roma, ma anche in altre come senza citare club, dove ho fatto fatica perché il livello culturale era veramente basso, quindi o uno si adegua, ma io non sono ad esempio uno che si adegua, e quindi in questo senso si fa un po', come dire, la vita si fa un po' più difficile.
Certo. Mister, quanto è importante questa benedetta struttura fisica nel calcio giovanile che tanto condiziona? C'è stato poi l'era dei primi semestri, no? Cioè di quelli erano nati.
Sì.
Ecco, quanto condiziona effettivamente?
Ma allora, intanto, cioè non dovrebbe, nel senso che tutto, cioè vuol dire, posso capire e accetto il fatto che a livello di prime squadre la struttura fisica abbia la sua importanza, ma non dovrebbe essere una chiave di lettura e un elemento imprescindibile nei settori giovanili, dove le priorità vanno date ad altre cose. Poi sicuramente lei diceva il discorso del primo semestre, c'è uno studio, ma non di adesso, di tanti anni ormai, che dice che chi è nato nel primo semestre dell'anno ha più possibilità di fare carriera, ma per un motivo semplice, perché appunto si sviluppa prima e quindi ha un vantaggio tecnico e fisico soprattutto sugli altri ed emerge prima. A questo punto che succede? Il ragazzo che tu noti ti prende l'occhio perché in quel momento è più avanti, viene portato magari con la squadra diciamo superiore, e tutto questo poi genera un percorso virtuoso che porta un ragazzo magari ad avere più chance per affermarsi. E per questo motivo, secondo me, sentivo che citavate il Belgio. Belgio in questo senso anni fa ha fatto una rivoluzione, cioè loro per esempio le nazionali giovanili le gestiscono in una maniera diversa dalle nostre, hanno due squadre, una che è quella diciamo con i giocatori più pronti anche fisicamente che partecipano alle competizioni ufficiali, e poi hanno una squadra cosiddetta dei late developers, cioè dove
il
ci
tardivo.
Sono quei ragazzi, ci sono, esatto, ci
quello
sono
che adesso si chiama il tardivo,
si chiamano il tardivo, sì.
Il tardivo, bravissimi, i tardivi, che non vengono lasciati al loro destino, ma vengono, tra virgolette, sostenuti e vengono impiegati in partite amichevoli, eccetera, dove fanno esperienza, crescono e quando poi si sviluppano fisicamente hanno la loro chance. Giocatori come Mertens, come Carrasco, lo stesso De Bruyne, sono passati da quel tipo di percorso, no? Noi in Italia, io quando per un periodo ho lavorato al settore tecnico, avevo parlato di questa cosa e la risposta era stata ma non ci sono, non costa troppo, non ci sono i fondi per farlo, ecco. E questo è un po' il problema, no?
Anche dalle invece il Belgio, quindi noi in Italia sono pieno di soldi.
Probabilmente a Mertens diremmo che con quell'altezza non può aspirare.
Allora, se è stato introdotto il concetto di tardivo, è sempre più frequente, significa che un pochino si sono accorti, qualcuno si è accorto, ecco, e tutto sommato qualche ragazzo conviene aspettarlo. Secondo me facendo un errore la primavera è stata portata a Under 20, quindi magari anche lì anche se non è palesato, forse l'intendimento di permettere a qualcuno di avere un pochino più tempo per esprimersi. E a proposito di quando si completa la crescita, tu che lo conosci perché l'hai avuto tra i tuoi ragazzi, possiamo dire che Bove, che adesso a Firenze sta vivendo un momento bellissimo, ha avuto un'evoluzione ulteriore una volta arrivato addirittura alla prima squadra della Roma e poi alla Fiorentina?
Allora, sì, Edoardo quando è arrivato, allora faccio una premessa, Edoardo Bove io l'ho allenato per un anno nell'Under 17, ma qua, prima di me e dopo di me Edoardo è sempre stato considerato un giocatore di quantità ma soprattutto di qualità. Nel momento in cui è stato coinvolto nella prima squadra della Roma, quindi prima con Fonseca ma poi soprattutto nel periodo nell'era Mourinho, Mourinho ha visto in lui più l'aspetto caratteriale, l'aspetto diciamo della corsa,
temperamentale,
il temperamento, perché Edo è un ragazzo che non molla un metro, è un giocatore di grande quantità, di grande corsa, ma in qualche maniera vuoi un po' per le caratteristiche del gioco di Mourinho e vuoi per il modo in cui era impiegato, è venuta più fuori questa storia del cane malato, no? Del giocatore che pressa dappertutto, che lotta su ogni palla, e ci si è un po' dimenticato invece di quello che Edo è sempre stato, un giocatore di grande qualità. Non è, quando parlo di qualità, perché poi anche lì bisogna intendersi, no? In Italia soprattutto si fa riferimento alla qualità quando un giocatore fa il colpo che ti ruba l'occhio, ok? Il dribbling ubriacante piuttosto che il colpo d'effetto. Edoardo, la qualità di Edoardo è l'efficacia, cioè lui prima di ogni altra cosa lui fa la scelta giusta, che per me quella è la vera qualità di un calciatore, non fa cioè lui è un essenziale, ma in quell'essenzialità c'è la qualità, e tutto questo si è palesato clamorosamente nella partita contro la Roma. Cioè lui ha fatto i gol e gli assist che ha fatto sono stati di un'efficacia clamorosa,
di grande sostanza.
Esatto. Quindi adesso secondo me l'evoluzione ulteriore in realtà non è un'evoluzione ma è un ritorno a quello che Edo Bove è sempre stato, no? Nel suo percorso. E Palladino secondo me ha saputo e ha visto quello che forse
era
nella Roma
era il vero calciatore.
Sì, questo è Bove, voglio dire, anche se a livello giovanile, perché l'Under 17 ovviamente parliamo sempre di settore giovanile, anche se certo, sono già ragazzi di un come dire già formati, lui l'anno con me fece 13 gol e 13 gol per un centrocampista, perché con me giocava a mezzala, non sono pochi, no? E quindi lui poi è un giocatore che sa anche abbassarsi a fare regia, cioè un giocatore secondo me è un centrocampista moderno, come si definisce adesso, e sono felice di averlo visto esplodere alla Fiorentina e soprattutto nell'ultima partita.
Fabrizio, è possibile che adesso si lavori troppo poco sulla tecnica rispetto a quanto
a
non si lavori
la Serie A, sì.
sulla tattica? Cioè, ora si sente rievocare spesso la necessità di fare questa tecnica, il vecchio muro per controllare la palla, cioè fino allo sfinimento.
Allora,
no, perché
mi faccio,
dico faccio un passaggio,
no, faccio
mio
di autopromozione.
Faccio un passaggio personale per finire. Perché insieme a questo, io nel calcio giovanile, anche professionistico, trovo una frenesia eccessiva. Cioè si cerca di, perlomeno questa è la mia impressione, e spero che magari il mister mi smentisca, di giocare su ritmi elevatissimi, rispetto ai quali però poi manca una tecnica di base.
Capito,
per poter sviluppare un gioco.
Se contasse la velocità e non la tecnica.
Esatto.
No, dicevo che faccio autopromozione, nel senso, a livello scherzoso, ma io l'anno scorso ho scritto un libro, è uscito un mio libro su questo argomento, cioè su come diventa calciatore.
Aspetti,
mi esiste un modo migliore? Se esiste un modo migliore, mi sentite?
Ora sì.
Purtroppo sono all'estero e la connessione è quella che è. Dicevo che è uscito un mio libro l'anno scorso su questo argomento, cioè dove io esprimo, cerco di, come dire, fare un po' chiarezza su quello che secondo me è il modo, non il modo migliore, se esiste un modo migliore per formare un calciatore, no? E quindi si parla molto di questo aspetto. Allora, la tecnica, il concetto di tecnica è un concetto molto, molto vago, se vogliamo. Cioè, cos'è la tecnica di base? Saper dominare la palla, ok? Però il rischio è quello di lavorare talmente tanto sul dominio della palla che ci si dimentica che poi il calcio è un gioco di scelte, un po' quello che facevo il riferimento che facevo prima, alle decisioni, certo, no? Che si prendono in campo. Allora, io ho visto tantissimi ragazzi fare delle cose col pallone a livello funambolico, ma poi in campo perdersi perché non hanno la conoscenza del gioco. Chiaramente l'equilibrio va trovato tra le due cose. Io credo che il problema in Italia, ma non solo in Italia, sia che si dimentichi che il calcio si impara giocando. Cioè, io sono piuttosto vecchio, purtroppo ho una sessantina d'anni, mi ricordo che da ragazzino andavo alla scuola calcio, no? Però ci andavo due volte alla settimana, ma il mio imparare a giocare è stato sulla strada. È un po' un discorso ormai trito ritrito,
certo,
però dico,
ha il suo fondamento.
Però se si va a vedere gli allenamenti dei ragazzini nelle scuole calcio, ma
eccolo, è la connessione che va e viene.
E purtroppo questo è un errore, cioè
ti abbiamo perso.
Ci dobbiamo rifare, sì, ci rifaremo.
Ci sta andando via purtroppo la comunicazione, ti abbiamo perso per l'ultimo minuto. L'abbiamo
perso. Mi dispiace.
Abbiamo sentito qualcosina, però l'abbiamo sentito, fra l'altro, allenare giocando nel settore giovanile, il libro di Fabrizio,
esatto,
Piccareta, giusto?
Il titolo dice tutto, cioè secondo me per formare calciatori bisogna tornare a mettere al centro il gioco.
Aboliamo l'11 contro 0.
Ma tutta la vita, ma se io vedo nelle giovanili fare un 11 contro 0, io licenzierei l'allenatore.
Grazie mister,
grazie,
torneremo
mister,
a disturbarla,
davvero un piacere,
molto interessante.
Grazie a ancora. Voi, grazie a voi, buon proseguimento.
E buon lavoro a mister,
che è un po' questo
Fabrizio
concetto.
Piccareta, che questo... ha detto delle verità enormi, ma insomma stai parlando con uno che, voglio dire, Io sono cresciuto calcisticamente parlando in piazza Savonarola, non
certo, è lì che hai affinato la tecnica,
è lì che nello stretto sull'asfalto
piazzavi la palla sotto la panchina.
Bravo.
E vabbè, perché pensi
a qualsiasi ora e in qualsiasi condizione psicofisica,
ecco, certo, quello
soprattutto quello, a una certa età dopo le 23
quello è fuori di dubbio. Però il discorso di allenare giocando è un po' quello che abbiamo ritrovato anche in passato, sempre a Scanner, sì, quando si parlava, sì, di metodi di allenamento con gli italiani che fanno tutte queste esercitazioni tecniche con la squadra ferma e i giocatori che si spostano come fossero birilli, e all'estero invece si simula la partita. È
però
vero,
Giulio, dimmi se sbaglio, è anche un po' imposto ad alcuni allenatori, alcune società,
no,
giusto?
No, ma
cioè, ci sono delle direttive imposte sugli allenamenti.
Sì, perché poi ci sono delle società che dicono abbiamo le nostre linee guida, a volte si fa una estensione di quello che sono i principi della prima squadra e si portano perlomeno alle prime due squadre sotto la prima squadra, quindi pensiamo a una primavera, a un under 20, a un under 18, e quindi lì ci sono dei vincoli non indifferenti. Però il principio secondo cui il calciatore si allena e si diverte,
certo,
simulando la partita anche se magari va incontro al rischio infortunio, è quello che cercare di simulare la gara in allenamento.
Allora, ringraziando Stefano Carlesi di Là dal Vetro, ovviamente anche Giulio Dini, ricordandovi i podcast che trovate su Radio Firenze Viola e l'appuntamento del lunedì su TMV Radio per risentire questa bella puntata. Ringrazio anche tanti che ci hanno scritto per fare i complimenti a Giulio per la trasmissione. Ci prendiamo una settimana di pausa, visto che poi la prossima settimana Cipro incombe, quindi alla vigilia di Apoel Fiorentina ci potrebbe essere poco spazio. Torneremo la settimana dopo con un altro argomento bello caldo, ma non lo voglio anticipare, stavo per dire spoilerare, lo anticiperemo.
Sì, 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 sì.
Voi ovviamente continuate a seguirci.
Grazie.
E a presto, Giulio.
Un saluto a tutti.
Grazie.
Ciao.
Sei in spiaggia, ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.